Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a questa ventesima puntata di meditazione all'aria. Sono di nuovo in questo parco meraviglioso che vedete, è ancora un parco in provincia di Bologna, per la precisione nella valle di Zena, Zena che è un piccolo torrente che scorre qui sotto. Quello che qualche puntata fa avete visto totalmente secco, in realtà è già di nuovo efficiente, c'è già dell'acqua parecchia. Mi piace molto questo parco, evidentemente questo è un posto che ha dell'energia potente, produttiva. La ventesima puntata, dicevo, di oggi, di meditazione all'aperto, che fa un po' seguito a quella scorsa, la 19. Il fiore puro, questo è il fiore mistico. E come dicevo nell'anteprima, fa riferimento anche ad un video che ho visto, di cui anzi ho visto solamente uno stralcio di pochi minuti, di 19 minuti, un condensato di quel video che in realtà ho visto scritto dura 9 ore. L'argomento che fa seguito al fiore puro, quindi fiore mistico, riprende un po' le tracce di questo film che ho visto, di cui ho preso qualche nota, dato che non mi piace, come sapete, in genere studiare le materie in maniera scientifica. Preferisco in maniera istintiva, in maniera spontanea, in maniera spirituale. Però ho preso nota di questo video, su questo foglietto che vedete. Si tratta di, in questo film, di sette principi ermetici, sette leggi naturali immutabili, come dicono testualmente. Ve le leggo, così sappiamo di cosa parliamo. 1. Mentalismo. Legge 2, corrispondenza. Legge 3, vibrazione. Legge 4, polarità. Legge 5, ritmo. Legge 6, causa ed effetto. E l'ultima legge, 7, è genere. Sostanzialmente, in questo film, di un autore che comunque non farete nessuna fatica a reperire, non voglio fare pubblicità a nessuno, quindi non lo nomino. Solo per dire però che mi trovo in perfetta sintonia e corrispondenza con queste leggi, senza averle mai lette, senza aver mai visto prima questa persona, senza aver neanche saputo finora, ma neanche domani lo saprò chi sia, non mi interessa tutto sommato, di persone simili a noi ce ne sono tantissime dovunque, conoscerle tutte non sarebbe né sensato né possibile. Però provo a spiegarvi un po', una cosa molto semplice ma non facile. Per esempio, di queste leggi ho preso delle note a fianco ad ogni titolo. Per esempio, mentalismo, nel video in questo film viene descritto come qualcosa che è la natura stessa dell'universo. Questo universo, come poi, se riguardate i miei video passati, ho spiegato, questo verso è mistico, è spirituale. C'è sì una materialità, ma c'è una parte spirituale. Sostanzialmente non è affatto materiale, ma in piccolissima parte è materiale. In parte infinitamente grande è spirituale. Io dico sempre mistico, piuttosto che spirituale, preferisco. La legge 2 corrispondenza lo definiscono in questo video sopra come sotto e così sotto come è sopra, ovvero in ogni posto, in ogni luogo dell'universo, per quanto grande o piccolo possa essere, tutto è corrispondenza, tutto si corrisponde. Sembra un gioco di parole, ma è tutto legato, possiamo dire, per semplificare, tutto è legato, tutto è vicino, tutto si tocca. Poi vedremo dopo. Vibrazione, poi dicono nella legge 3, vibrazione vuol dire frequenza. Vibrazione, potete far conto, una corda di chitarra, quando suona, quando vibra. Volendo fare un parallelo con le corde di chitarra, nell'universo non c'è nulla che sia fermo in assoluto, neanche le corde della chitarra sono ferme in realtà. Risuonano, si muovono continuamente. Noi non sentiamo un suono magari perché è troppo basso, perché è troppo leggero, ma non stanno ferme, nulla sta fermo nell'universo, è impossibile che sia fermo. Non esiste lo zero nell'universo. Lo zero è un concetto matematico ed è puramente mentale. Lo zero nell'universo non esiste, non esiste, come non esiste il vuoto assoluto, come non esiste il fermo assoluto. L'immobilità nell'universo non esiste, tutto è movimento, è vibrazione, è risonanza. Nel film stesso dicono infatti: è un errore credere che la morte sia la fine di tutto, è una concezione mentale come lo zero, è inevitabilmente un passaggio a una vibrazione diversa, a uno stato diverso, a un piano dell'esistenza diverso, a una coscienza superiore. Poi parlano nella legge 4 di polarità, e io ho scritto riconciliazione. Ho scritto riconciliazione per mettere in evidenza, dunque, parlando di polarità si parla ovviamente di poli. Poli significa due punti opposti di un oggetto, di un'esistenza, due punti opposti, quindi distanti fra loro, distanti quanto è grande, prendiamo un globo, distanti quanto è grande questo globo, la distanza massima possibile sono i poli, sono due punti polari. Come potrebbero essere la vita e la morte, come il giorno e la notte, come il caldo e il freddo, però nel video viene spiegato molto bene che in realtà poli opposti non ce ne sono, i poli si toccano. Dov'è che inizia un polo e poi finisce perché inizi l'altro? Dov'è che il polo nord finisce per cui inizia il polo sud? Si potrebbe dire sull'equatore, ma è una stupidaggine. Allora a che scopo parlare di polo? Si potrebbe dire più correttamente emisfero nord, emisfero sud, emisfero australe, emisfero boreale. Ma parlare di poli, per tornare nella definizione esatta, non ha un granché senso di fatto. Anche lì è un'astrazione matematica, filosofica neanche, direi astrazione mentale. Filosofica se volessimo parlare per esempio del bene e del male. Ma anche lì sono veramente due opposti. Vedremo dopo meglio. Poi c'è la legge quinta che è ritmo. Io ho scritto pendolare, nel senso che il ritmo di qualunque cosa sia in movimento è un ritmo di andata e di ritorno. L'acqua, prendiamo l'esempio più classico, più tipico, più alla portata di chiunque, l'acqua nel suo ciclo vitale percorre un ritmo pendolare, per cui scendendo dalle nubi, se partiamo dalle nubi, arriva a terra, scorre attraverso il fiume Zena, torrente Zena proprio qui vicino, dove scorre? Inevitabilmente al mare, dove evaporerà verso il cielo e tornerà a nube. Questo è un movimento circolare, quindi pendolare. Un movimento circolare è chiaramente un movimento pendolare, dove non esiste cioè un punto iniziale e un punto finale, è un movimento circolare. Se pensate bene anche a un pendolo, al pendolo dell'orologio, ripercorre sempre la stessa strada, si può dire perfettamente che sia un movimento circolare, nonostante sia ondulatorio, ma comunque sia non c'è un punto estremo, e anche questa è una stazione matematica. Dov'è che finisce il punto sinistro per iniziare il destro per poi ritornare? È un punto talmente infinitesimale che è irrintracciabile. Riconciliazione ho scritto a proposito della polarità, perché di fatto nel film viene detto su altri piani di coscienza, su piani di coscienza molto più elevati, i poli, le estremità pendolari, per esempio le estremità del moto pendolare, in realtà si toccano. Dove si toccano? Costantemente, sempre sono in contatto, non c'è nessuna divisione. Fra i poli non c'è nessuna divisione. Fra gli estremi di ogni movimento non c'è nessuna divisione. Poi vedremo anche meglio. La legge 16, causa ed effetto, beh, questa è probabilmente la più semplice da intuire. Ogni cosa, o forse più che da intuire, è che l'abbiamo imparata a memoria, ma non la comprendiamo fino in fondo. Non ci rendiamo conto che ogni azione nostra non ha solamente una semplice reazione nell'immediato, nelle vicinanze, ha una reazione in realtà nell'eternità, ha una reazione nell'infinito. Qualunque piccola cosa tu fai in questo universo, sei in diretto contatto con ogni altra cosa di questo universo. C'è come io, amo fare un esempio in questo senso. Io sono qui, sono separato da questa telecamera, che poi è il video davanti a voi, adesso che mi guardate, da una distanza. È apparente, puramente illusoria. In realtà c'è una, come una gelatina, facciamola, gelatina mistica. Avete presente la gelatina della carne in scatola? Quella che vedo più simile a ciò che voglio dire è la gelatina della carne in scatola, quella più famosa di tutte. Non facciamo pubblicità a nessuno, la più famosa. È trasparente e se la muovete fa splosh, splosh. Fate conto che qui, fra me e voi, in questo video, ci sia questa gelatina. Qualunque cosa io faccio qui. Voi non solo l'ascoltate, la vedete in questo video, ma la percepite dentro di voi, nella coscienza profonda, perché c'è questa gelatina mistica fra noi che ci unisce. Non c'è solamente l'ascolto di queste parole, non c'è solamente la vista mia di questa quercia meravigliosa alle mie spalle, di questa grossa pietra dove sono seduto, del parco. Non c'è solamente questo, c'è un contatto. Un contatto diretto, immediato, con voi e con tutto ciò che è intorno, in tutto l'universo. Ciò che faccio io qui è fatto in questo momento, istantaneamente, in tutto l'universo, istantaneamente. Ecco perché in questo video, spesso, video a cui facciamo riferimento per queste sette leggi ermetiche, dicevo in questo video appunto per questo, si parla di istantaneità. Questo è causa ed effetto. Si parla anche del fatto che modificare ciò che vediamo, questa vista, questa realtà, questa che vogliamo chiamare realtà, comunemente detta realtà, questi rami, queste foglie, questo traffico, queste preoccupazioni, estendiamo un po' il concetto di realtà. Queste preoccupazioni quotidiane, queste difficoltà, queste gioie, perché no, anche le gioie, modificare tutto questo contesto in cui viviamo, lo si può fare, ma a partire da cosa? A partire da dove? A partire da come? Come che fra parentesi, ciò che oggi voglio donarvi, come ho detto nell'anteprima di questo video, come si fa? In questo video, appunto, dicevo, in quel film molto lungo di 9 ore, sui sette principi ermetici, le sette leggi naturali universali immutabili, immodificabili, si dice infatti che bisogna cambiare il proprio atteggiamento mentale, comprendere, intimamente comprendere, non mentalmente, non attraverso la conoscenza, la spiegazione, ma comprendere intimamente dentro di sé. Che cambiando la propria coscienza, questo contesto, chiamiamolo reale, intorno a noi, si modifica e cambia. Succede veramente. Ed è proprio questo è il tema che mi sono riproposto oggi con voi e il come promesso. L'ultima nota di questo foglietto, è la settima legge, il genere. Io mi sono segnato MF, M barra F, cioè maschile e femminile, come definito in questo film, dove cominciano parlando di genere, riferendosi ai due emisferi cerebrali del nostro organismo, quindi al cervello, e parlando di emisfero destro e di emisfero sinistro, uno preposto all'attività creativa, l'altro all'attività logica, eccetera, eccetera. Questa nuova polarità, che non so, l'avrei evitata questa settima legge, l'avrei messa dentro a polarità. In fondo, polarità riguarda anche il genere. Però va bene, non indaghiamo. Può darsi che ascoltando e vedendo il film di 9 ore sia spiegato anche meglio il motivo di questa ulteriore divisione tra polarità e genere. Riconduciamo anche il maschile e femminile a polarità per praticità, tanto quello è. Dicevo il come. Perché il come? Voi guardate questo video come ho fatto io, non quello di 9 ore, quello di il condensato che dura, mi sembra, 19 minuti, un quarto d'ora circa. E se lo guardate con un certo tipo di coscienza, una coscienza dove voi ancora vi turbate per ciò che accade in questo mondo, vi turbate per gli eventi della quotidianità, dell'attualità socio-politico, finanziaria, eccetera, eccetera, geografica, ascoltate questo film, questo condensato di un quarto d'ora, un po' lo capite, un po' vi ci ritrovate, un po' come l'oroscopo. Un po' non è comprensibile, un po' è troppo astruso, un po' è troppo lontano, un po' è troppo complicato, un po' c'è il gatto che piange che ha fame. Normalissimo. E qui entra in gioco il come. Se riconosco che, piccola parentesi, se guardando questo video riconosco che di fatto c'è qualcosa che mi risuona bene al mio interno, mi risuona nella coscienza, sento che può essere vero, mi piacerebbe che fosse vero. Ad esempio, come modificare questa pseudo realtà, questa frazione di realtà che è la materialità, che spesso mi dà tanto sui nervi, spesso mi irrita, spesso mi disturba, mi infastidisce, mi fa ammalare. E qualche volta mi dà gioie, molto brevi purtroppo, a volte molto grandi, magari come i figli, ma anche quelle possono preoccupazioni gigantesche, e via ce n'è un'infinità. Poi si rompe la macchina, altri imprevisti, altre cose, c'è un po' di tutto. È la realtà comune, è questa che abbiamo definito un po' nell'insieme realtà. E se sento che, come in questo video condensato di 19 minuti, questa cambia, a questo punto come cambia? Sì, l'ho ascoltato, mi piacerebbe, bellissimo, intanto però il gatto ha fame, il bambino piange, la lavatrice ha finito, devo stendere i panni, nel frattempo, ecco, sono assorbito di nuovo, travolto da questa che chiamiamo realtà, eppure loro nel film dicono che cambia, cosa devo fare, come lo devo fare? Beh, nel film dicono che cambiare prima di tutto la nostra forma di pensiero. Come si cambia la forma di pensiero? Innanzitutto dobbiamo essere abbastanza umili da comprendere che siamo, nel nostro modo di ragionare, forme pensiero. Siamo spessissimo schemi di pensiero, abbiamo un modo di pensare molto schematico, questo è un concetto davvero difficile da esplicare, è difficile in quanto mi metto un po' nei vostri panni, non voglio essere superiore a voi, solamente è un concetto questo del pensiero, degli schemi mentali che ho superato. Mi torno un po' indietro, mi rimergo negli schemi mentali. Come li riconosco? Come li vedo? Io sono Claudio, sto parlando. Però questo è uno schema mentale. In fondo, Claudio è un nome. Dato a cosa però? A chi? A una persona. E chi dice che io sia una persona? La carta d'identità? Il fatto che sto qui seduto su una roccia, che voi mi vedete, che voi mi vedete simile a voi? Perché voi vi ritenete una persona, quindi io simile sono una persona. Anche questo è uno schema mentale però. A voi sembrerà tutto molto stupido questo. Però, se dobbiamo fare ricerca interiore, perché ricerca interiore è lo scopo di questo essere oggi qui insieme, per cui io vi parlo e voi ascoltate, e io ascolto voi perché è un discorso un po' più ampio, ma comunque sia io ascolto anche voi con la coscienza, attraverso la coscienza universale, questa pseudo gelatina di cui ho fatto un esempio prima. Per cui questo fatto, il mio nome, il nome dato a che cosa, a chi? Se io faccio ricerca anteriore, queste non sono domande stupide, queste sono domande che bisogna porsi invece, altrimenti le saltiamo e parliamo per sentito dire. In fondo ci hanno insegnato che le persone sono esseri umani, e chi sono gli esseri umani? Sono diversi dagli animali, diversi dalle scimmie, sono quelli così e così, ah, allora io sono una persona. Ma questo è un assunto. Non è ciò che io vedo, non è ciò che io posso percepire. Ma allora cosa vedo, cosa percepisco? Non sto vedendo, non sto percependo, infatti. Se mi sto definendo Claudio una persona, non sto vedendo Claudio una persona, sto vedendo un nome dato a qualcosa che mi hanno detto che è questo corpo, questo che poi, questo corpo, è tutto qui? Altro discorso ancora. Mi hanno detto che Claudio è questo corpo qui. Non mi hanno parlato di altro però, quasi nessuno. A meno che io non abbia indagato, non abbia fatto dei miei percorsi, delle mie strade, per cui mi sono reso conto che forse Claudio è anche qualcos'altro, che voi stessi siete anche qualcos'altro. Che c'è uno spirito, che c'è un'anima, che c'è una coscienza che si versa nella coscienza universale, tutte queste cose. Anche queste sono Claudio e voi stessi. Però queste cose, oltre a ciò che mi è stato detto, le posso trovare solamente se sento dentro di me intimamente che ci sono, che c'è qualcos'altro, che non capisco e non vedo, che non concepisco addirittura, perché la mente non ci può arrivare. Ma questo è un altro discorso. Abbiamo sempre detto che è il cuore quello che ci arriva, che è l'intuito, non certo il ragionamento, non certo la mente, che è materiale, che si muove appunto per immagini. Immagini cosa vuol dire? Claudio, questo nome è un'immagine. Persona, Claudio è una persona, è un'immagine, non è sostanziale. È il nome dato a un'immagine. Come monitor, quello che avete davanti adesso, è il nome dato a un oggetto multimediale, elettronico, fisico, materiale. Ma questo ci spiega anche cos'è la sostanza? No, questo è solamente il nome dato a un'immagine. Ho fatto una parentesi un po' lunga, ma era tutto per ricondurci a che cosa? Che è necessario avere umiltà e renderci conto che molto di ciò che noi percepiamo di noi stessi è forma, immagine e nome. Moltissimo. È schema mentale, è modo di ragionare, è modo di pensare. È una forma pensiero. Dobbiamo riuscire a svincolarci pian piano da forme pensiero, da schemi mentali e indagare veramente che cos'è Claudio, che cos'è persona, che cos'è non animale, che cos'è umano, cos'altro c'è. E questo riguarda una sola cosa, me. ma può riguardare quel monitor, abbiamo detto, può riguardare la sedia su cui siete seduti, questa pietra dove sono seduto io adesso, può riguardare questo parco, questa bellissima quercia alle mie spalle, tutto questo. È così scontato che sia ciò che vediamo, ciò che crediamo sia. È necessario, come dicono in questo video, cambiare queste forme pensiero, non solo rendersene conto, rendersi conto, come dicevo io prima di cambiarle, che esistono forme pensiero che sono schemi mentali. Una volta individuati, buona parte del lavoro è già fatta. Ma individuarli, cosa succede invece quando non vengono individuati? Generalmente le persone provano paura a questo, perché c'è uno sbilanciamento, ci si sente disorientati, frastornati, e si mette in dubbio, si mettono in dubbio le certezze di una vita. Ma dici, ma come? Persona? Persona, eccomi, sono qua, mi tocco, questo qua. E se io ti dico che invece è solo un'illusione, ti sbilancio, ti frastorno, ti senti un attimo squilibrato, questo fa paura. È inevitabile che accada, assolutamente inevitabile. Chiunque abbia percorso questa strada di ricerca interiore, di qualunque ricerca interiore, in qualunque scuola, con qualunque nome, ha provato questo frastornamento, questo disorientamento. È perché l'intuito del cuore mette in evidenza che forse tutte queste certezze mentali, queste forme pensiero, non sono poi così certe, sicure, o comunque non mostrano il tutto, non mostrano tutto il resto, anzi, sembrerebbero mostrare una piccolissima parte, sembrerebbe esserci molto altro oltre a questo. Per cui se inizialmente proviamo un po' fastidio, paura, i casi sono due. O è il nostro momento e quindi abbiamo coraggio, o non è il nostro momento, non abbiamo sufficiente coraggio per indagare ulteriormente. Ci allontaniamo, indispettiti, irretiti. È il comportamento della mente, si indispettisce, si irretisce sulle sue posizioni, si tira indietro, si fa forte di se stessa e fugge via lontano, imprecando. Tutti gli altri, e non sono pochi, ve l'assicuro, restano, si dice anche restano seduti, nonostante poi ci alzeremo, ma restare seduti è una metafora, vuol dire continuare la ricerca interiore, si resta seduti. Si resta seduti e si continua a cercare. Se questo intuito del cuore riesce a svelare qualcosa che invece la mente non vorrebbe mostrarci, perché ha paura? Sembrerebbe che ci stiamo dividendo fra mente e cuore. Non è proprio così. Anche questa divisione fa parte degli schemi mentali. Lasciamo che sia così per un po'. C'è tempo per unificare gli opposti, le polarità, eccetera. Quindi cominciare con il rendersi conto con umiltà. Umiltà che per inciso può nascere solamente dal cuore, mentre la mente, come sappiamo, è sempre arrogante, pretenziosa, prevaricatrice, spesso volgare, come quando ha paura. Quindi ci rendiamo conto che questo intuito che viene dal cuore ci indirizza verso una nuova prospettiva. C'è la possibilità. Non è una nuova certezza, non deve essere una nuova certezza, altrimenti cadiamo di nuovo nella sfera mentale, delle certezze, degli schemi, delle immagini, dei nomi, delle etichette. Restiamo sul diamoci una possibilità. Potrebbe essere. Noi indaghiamo sul potrebbe essere, con umiltà, con dolcezza, nessuna forzatura. Forzare non ha nessun senso, la natura è spontaneamente fragile, debole, nonostante tutto ciò costituisca la sua forza, inarrestabile, nasce dalla facilità, dalla semplicità, dalla debolezza, debole come l'acqua. Eppure l'acqua taglia le montagne in due. Eppure l'acqua è una delle cause delle maggiori distruzioni in questa stagione. Ma è talmente debole, facile, liquida. E ciò costituisce la sua forza invece. Diamoci allora la possibilità che ci sia qualcosa, con facilità, con semplicità, qualcosa che ci è ispirato dal cuore, è un sentimento. Non voglio necessariamente parlare di amore in questo momento, ma è un sentimento. È un'intuizione, forse anche una speranza, ma lasciamo stare la speranza che spesso dà frutti fasulli. Riconoscere questi schemi in se stessi è un passo ulteriore. Riconoscerli vuol dire semplicemente che a forza di seguire il nostro intuito, a seguire il cuore, pian piano ci siamo resi conto che di fatto parliamo per schemi. Proviamo a rendercene conto mentre affermiamo qualcosa con un amico, con un'amica. Parliamo di qualunque cosa. Proviamo a renderci conto, ad ascoltarci mentre parliamo, senza farci accorgere ovviamente, non ha importanza, è solo l'attitudine all'ascolto questa, ad ascoltare anche se stessi mentre parliamo, oltre che il prossimo ovviamente. È un ascolto superiore, diciamo, in cui si fa attenzione anche a ciò che si esprime, perché tutto sommato siamo noi stessi oggetto della nostra indagine interiore. Ancor più che il prossimo, ancor più che tutto il resto. Si parte sempre da se stessi, inevitabilmente. E proviamo a renderci conto che usiamo spesso schemi mentali nel discorso, nel dialogo, nella comunicazione, nel rapportarci con il resto dell'universo, amico, amica o stelle che siano. Proviamo a mettere in dubbio alcune cose. Che cos'è verde? Che cos'è il colore verde, ad esempio? Perché non ci poniamo mai domande così banali, così stupide, così elementari, così infantili? Voi lo sapete? Che voi lo ignoriate è uno schema mentale. Che alcuni di voi lo ignorino, non tutti, spero bene. Perché non ci poniamo domande così infantili? Perché abbiamo assunto, perché ci hanno insegnato, per cultura, per educazione, che il colore verde è questo di queste foglie qui. Si chiama verde. È il nome che diamo a qualcosa, a un'entità, a un'energia. E perché non lo chiamiamo rosso? E perché non è rosso soprattutto? Perché in fondo chiamarlo è solo un nome come un altro. Potrei chiamarmi Fabio. In fondo è anche il mio secondo nome, non il terzo, ma comunque sia. Verde è solo il nome che diamo a una lunghezza d'onda, se proprio vogliamo essere scienziati, non me ne frega niente. È il nome che diamo a una forma. Ma perché è verde? Non parliamo di altro, di scientifico, perché non ha nessuna attinenza con un discorso mistico. È solo per mettere in discussione qualcosa. Allora facciamo un esempio ancora più banale. Le stelle. Cosa sono le stelle? Oltre che dei bellissimi poetici puntini nella notte, nel firmamento stellato, quando sento il mio cuore battere più forte guardando in alto, che cosa sono le stelle? se non ricorrete alla terminologia scientifica, non me lo sapete dire. Io non voglio che ricorriate alla terminologia scientifica, non mi interessa. Io voglio solo che ci si domandi che cosa sono senza ricorrere alla terminologia scientifica. Se vogliamo mettere in discussione gli schemi mentali, vederli soprattutto, è importante fare questo. Perché il bambino lo fa e poi smette di farlo? L'infante, perché lo fa? Perché sta cercando. O trova o gli viene dato. Generalmente gli viene dato l'educazione, la formazione culturale, sociale, geografica, tutto insieme influisce. L'ambiente stesso. Nel contempo impara anche la lingua del luogo. Qualunque posto del mondo sia, lui impara la lingua del luogo per comunicare. Tutto dato. Quindi lui smette di porsi delle domande. Smette di chiedersi perché un oggetto cade a terra. Non ricorrete ai termini scientifici, non ricorrete alla logica, non ricorrete alle vostre nozioni, non usate gli schemi mentali. Questa è ricerca interiore, questo è mettere in dubbio gli schemi, questo è darsi una possibilità. Questo è molto importante, questa è una grande porta. Darsi una possibilità che non sia così, o che sia anche un po' diverso, che ci sia anche qualcos'altro. Darsi una possibilità. Non prendere, se ci arrivo, questo, perché ce l'hanno dato e ci hanno detto che questo è questo. Può darsi però che questo sia anche altro, non solo questo. Darsi questa possibilità è fondamentale nella ricerca interiore. Perché? Perché comincia a mostrare che esistono degli schemi, forme di pensiero. Finché noi restiamo inquadrati in queste forme di pensiero, non usciremo mai da questo, non usciremo mai a vedere altro. Non riusciremo mai a vedere se c'è altro, come il nostro cuore magari sente. Certamente che lo sente, altrimenti non stareste qui ad ascoltare me. Non stareste qui seduti ad ascoltare voi stessi guardando me. Questo è importante. Ascoltate voi stessi guardando me, ascoltando me. Perché la ricerca interiore non è ascoltare un altro, è ascoltare se stessi. Io sto parlando a voi e ascolto me stesso e guardo me stesso. Se non guardassi me stesso non saprei di cosa parlare. Quindi la mia attenzione non è rivolta a voi, è rivolta a me stesso. Questo è molto importante. Questa è la base della ricerca interiore. Così si può giungere, si può elevare la coscienza a un piano superiore, dolcemente, con calma, senza fretta. Non parliamo di tempo che a volte non ha senso. Con calma, va bene. Coi propri passi, più lunghi, più corti, non ha importanza, ognuno ha i propri passi. Però un livello più alto di coscienza, dove si scopre che nella ricerca interiore si va all'interno, come dice la definizione stessa, la ricerca è interiore, non è esteriore. Torniamo di nuovo al punto iniziale. Che ciò cui tenevo particolarmente oggi per questo video. Il desiderio di molti è cambiare questa pseudo realtà, questo mondo che non piace, che irrita, che fa soffrire, che dà dolore, da sempre, ripetitivamente, in maniera inesausta. Bene, la ricerca interiore non guarda a ciò, ma all'interno, sempre esclusivamente all'interno. in questo film di 9 ore, ma nel condensato di 19 minuti, già ve lo accennano, è fondamentale appunto cambiare le forme pensiero, cambiare gli schemi, vedere gli schemi, più che cambiarli. Inizialmente si cambiano, poi si modificano, poi si perdono, poi si sciolgono, poi si superano. Si possono anche usare, cambiarli anche, ma coscientemente, e vuol dire superarli. Non siamo più schiavi di schemi mentali, li usiamo a piacimento o non li usiamo affatto, non ha importanza. Ma nel frattempo molti li abbiamo sciolti, ne abbiamo visto l'esistenza, quindi si sono autoestinti, hanno perso di efficacia, di potenza, come molte cose nella nostra esistenza, una volta guardate, quelle nascoste soprattutto, si estinguono da sole, perché per loro natura vivono solamente se nascoste, se non viste, hanno efficacia, altrimenti la perdono completamente, alla luce del sole, un po' come la storia dei vampiri, che tutto sommato ha delle radici, come tutte le cose, la fantasia non esiste. Tutte le cose hanno radici nell'universo stesso, nel funzionamento dell'universo stesso. Ecco, come i vampiri, molte entità dentro di noi, entità poco propizie al progresso della coscienza, si dissolvono una volta viste, una volta che, come si dice, vengono alla luce del sole, vengono ai nostri occhi, vengono viste, si dissolvono da sole, così fanno molti schemi mentali. Non dobbiamo avere paura di questo, perché tutto avviene in maniera molto naturale. Con i nostri passi, con le nostre capacità. Tanto sono grandi le mani, tanto ci sta dentro, non ci può stare di più. Di meno non è possibile neanche, non avrebbe efficacia. Giusto uguale. Grandi mani, grandi conseguimento. Piccole mani, un conseguimento adeguato a quelle mani. È grandissimo lo stesso, è la misura giusta, è la giusta misura per ognuno. Quindi comunque è un grandissimo conseguimento, al di là del dubbio. È il conseguimento corretto ogni volta per quella persona, per quel cercatore interiore, per quel pellegrino, per quel frequentatore della nobile via interiore. Vedete che oggi non è una giornata di meditazione, è un bel discorso, forse un po' lunghetto, mi perdonerete, però condensarlo ulteriormente sarebbe un po' difficile, è un discorso abbastanza complesso. In fondo stiamo mettendo in discussione quella che comunemente viene definita realtà. Non è un discorso da poco. Quindi, torniamo al centro del discorso. Se molti, moltissimi, soprattutto chi non sta guardando questo video, vorrebbe modificare, cambiare, agire su questo mondo, su questa società, perché se ne sente violentato, se ne sente abusato, irritato, infastidito, danneggiato, se ne sente violentato contro la propria volontà, quindi desidererebbe cambiarla, non lo può fare. È solamente un inganno mentale. Agire sulla parte materiale dell'esistenza è di nuovo un agire mentale. Non sarebbe possibile fare altrimenti. Più avanti, con l'evoluzione e l'innalzamento della coscienza, si giunge a percepire che, dicendo l'indagine è interiore e non è esteriore, si imbocca una via, si passa per un accesso molto stretto, piuttosto invisibile, non facile, decisamente non facile. È un accesso mistico, indubbiamente è un accesso mistico. Passati di lì, si percepisce con chiarezza che si sta realmente modificando non solo questa pseudo realtà, ma l'intero universo in cui questa realtà risiede. È una percezione estremamente elevata, è praticamente non spiegabile con le parole in fondo sono ancora nomi, schemi mentali, schemi espressivi, schemi percettivi per chi ascolta. Quindi la parola è un mezzo estremamente limitato nella comunicazione. Molta parte di ciò che voi percepite di me in questo momento, del discorso che stiamo facendo, lo percepite non dalle mie parole, non dalla vista del monitor, dalla mia vista, lo percepite per altre vie. Diamoci la possibilità, torniamo a questa porta mistica meravigliosa, diamoci la possibilità che la comunicazione sia anche altra, più sottile, legata a una coscienza molto più alta, molto più vasta, ma legata soprattutto a questo universo nella sua totalità. La comunicazione è universale. Immaginate di mettere la mano all'orecchio di una persona e sussurrare qualcosa. È un esempio stupidissimo, molto infantile, eppure vi posso dire che tutto l'universo ascolta, inevitabilmente. Quando si arriva a percepire fattivamente, nel concreto, che quello bisbiglio, che quel bisbiglio all'orecchio di un amico, viene percepito in quel momento, istantaneamente, da tutto l'universo, è una coscienza elevatissima. Non dovete comprenderlo, dovete percepirlo, è molto diverso comprendere da percepire. Comprendere è come capire. È logica, è deduzione, è mente. Mentalismo, se vogliamo usare una parola un po' complicata che va tanto di moda e che non mi piace neanche un po'. Percepire è ben diverso. Molto diverso. La percezione richiede la presenza nella tua stessa esistenza. Percezione della tua esistenza. Hai un organo con cui percepisci la tua esistenza? Non usare schemi, non usare parole, non dare nomi e forme e non usare termini scientifici, nemmeno definizioni. Come percepisci la tua esistenza? Allo stesso modo percepisci che un bisbiglio è percepito nello stesso istante, istantaneamente si dice, da tutto l'universo. Quando percepirai questo, ti auguro di farlo in questo momento, di certo non avrai nessun bisogno né necessità di voler cambiare questa pseudo realtà, perché non ti infastidisce più, non ti irrita, non ti disturba, non ti violenta, non ti esaspera per nulla, perché l'hai già modificata. Vorrei tornare un attimo adesso in conclusione alla chiave di questo discorso. La porta mistica per cui si giunge a un risultato come questo è indubbiamente c'è una possibilità, mi do una possibilità, mi concedo la possibilità che ci sia qualcos'altro, che non sia tutto qui. Questa è una porta mistica. La chiave? Umiltà. Senza quella chiave la porta mistica non si apre. È inevitabile. Come ho detto, dove trovate la chiave dell'umiltà? Unicamente nel cuore. Il cuore è la chiave che apre la porta mistica. Diversamente è illusione, puramente mentale, un ulteriore schema. Voglio salutarvi su questo, sulla porta mistica, sulla chiave che apre la porta mistica, e augurarvi una possibilità. Shanti, pace, pace a tutti. Arrivederci alla prossima puntata, non so quale sia. Iscrivetevi a questo canale e contribuite così a diffondere una coscienza più elevata. Più siamo, più veniamo visti. Usiamo questa materialità. Arrivederci.